Da questa lotta delle donne curde ho ritrovato una vitalità che da tanto tempo mi mancava, proprio perché prima di tutto ho visto nel programma del partito curdo la centralità della lotta al patriarcato, cosa per la prima volta che si vede in un programma di una guerra, di un partito, di una rivoluzione, e il protagonismo delle donne curde in tutto questo. È vero che si rifà sempre al pensiero di Öcalan, che ha scritto queste cose eccetera, ma questo pensiero arriva dalla pratica che le donne curde hanno messo in campo, pratica che non è certo quella soltanto di questi ultimi anni, ma che arriva da lungo tempo. C'è un libro che è uscito recentemente, quello di Sakine, che spiega tutto il suo percorso e fa vedere come prima di tutto guardando anche la realtà curda, che è molto diversa da quella occidentale, dove le donne sono sempre abituate a vivere insieme ed averle come referenti l'una con l'altra, non all'interno del singolo nucleo familiare, e quindi come l'oppressione della donna curda sia sempre stata vista da tutte in questa maniera, e come donne che volevano portare una lotta di liberazione all'interno hanno incominciato a studiarsi un po' tutti i movimenti e hanno preso e apportato il buono di quello che c'era negli anni 70. Nel senso, se io penso alla mia esperienza, per me il conoscere il femminismo negli anni 70 è stata proprio una rivoluzione personale che mi ha portato a un cambiamento di sguardo verso il mondo fondamentale, e questo è partito da delle pratiche precise che erano la pratica del partire da sé, di mettere in discussione i ruoli, anche della pratica dell'autocoscienza insieme a delle altre, guardavamo dove avevamo interiorizzato dei comportamenti e anche a quali azioni dovevamo fare per modificare queste cose. E in quegli anni c'era sì una modificazione proprio della società, una modificazione di quello che avveniva in ognuno di noi e quindi anche nel nostro ambito, cosa che logicamente era possibile perché negli anni 70 c'era anche un grande movimento sociale, e uno dei primi passaggi che noi abbiamo fatto è stato per esempio quello di rompere con i movimenti politici che avevamo intorno, accusandoli di maschilismo, rivendicando un nostro protagonismo. Se uno guarda un po' le cose che dicono le donne curde, partono dalla stessa cosa, cioè nel senso che destrutturano se stesse, criticano il maschilismo dei loro compagni, fanno tutta una serie di cose, con una differenza però, appunto, negli anni 70 in Italia eravamo molto occupate probabilmente a decostruire noi, e nel frattempo la risposta, le condizioni sociali che cambiavano, la lotta come andava, la repressione ha portato anche a delle scelte che non erano mature per alcune di noi. Cerco di spiegarmi, c'erano i problemi sociali, ma non c'era nello stesso tempo un programma di donne che portava a decidere forme di lotta anche diverse nell'aggredire la società nel suo complesso, e quindi ha avuto buon gioco forse il risucchiare alcuni contenuti che venivano fuori dal movimento delle donne che avevano delle pratiche legali. Noi praticavamo l'aborto e non era permesso dalla legge, facevamo tutta una serie di cose che erano assolutamente illegali, e poi è venuta una grande repressione e non eravamo abbastanza pronte per portare avanti dei programmi definiti. E qui vedo invece questa grande capacità delle curde che invece si sono organizzate, hanno preso la pratica del separatismo, pratica che il movimento femminista ci aveva, proprio per organizzarsi e per esempio creare i battaglioni di autodifesa, di fare tutta una serie di cose di cui oggi vediamo i risultati e vediamo gli effetti.
Io partengo ad una generazione differente, diciamo immediatamente successiva, per cui la mia attività politica è partita proprio dal movimento delle donne, non dal movimento misto. E questo proprio perché il movimento delle donne aveva già segnato delle differenze, per cui per me partire dalla lotta al patriarcato è stato normale, è stato naturale. E questa è una delle ragioni per cui la lotta delle compagne curde mi risuona tantissimo. E la difficoltà è stata, diciamo, negli anni 80, sentire che comunque nel misto la questione di genere venisse sempre posposta alla questione di classe, appunto negli ambiti del movimento misto, quando in realtà già all'interno di movimenti come quello delle Black Panthers, in particolare parliamo di Angela Davis, si era già posto il nodo dell'intersezionalità genere, razza e classe, cioè tre forme di dominio che sono strettamente correlate. Quindi non si può fare un discorso di classe senza vedere anche la questione del genere e la questione della razza. Naturalmente quando parlo di razza non parlo di razza in senso biologico, perché non esiste, ma la razza proprio come dispositivo di potere che crea subalternità. E questo per me era illuminante, perché appunto da donne mi venivano delle suggestioni molto più complesse che non quelle che trovavo nel movimento misto, e addirittura la complessità di queste posizioni era la valorizzazione anche dei diversi posizionamenti di ciascuna donna all'interno di questo movimento, quindi non un appiattimento su delle parole d'ordine, ma invece la messa in gioco anche del proprio quotidiano, anche dell'esistenza di ciascuna, e guardare a fondo le proprie contraddizioni. Questo appunto mi risuona tanto nella lotta delle compagne curde, perché il fatto per esempio di dire il 10% della nostra lotta è contro il patriarcato, il 10% è contro eccetera eccetera, e gran parte della nostra lotta è sostanzialmente contro le nostre complicità, cioè quel dispositivo che abbiamo in qualche modo interiorizzato, è qualcosa di essenziale, di fondamentale.
Le lotte che ci sono state degli anni 70 da parte delle femministe hanno modificato completamente i rapporti che per esempio oggi hanno le ragazze. Io vedo oggi delle ragazze che hanno delle possibilità che io non avevo, nel senso che dovevo decostruire altre cose. Però come sia importante, proprio prendendo l'esempio da chi è andata avanti, non ripartire da zero, ma partire da più avanti per modificare completamente le cose. Non so, faccio un esempio: adesso sta esplodendo, vedo in tante ragazze, un desiderio di maternità. Per la mia generazione è impossibile. Se io diventavo madre oggi ero un'altra cosa, non era possibile, avevo altre battaglie da compiere. Però chi vuole diventare madre oggi non è che si deve semplicemente prendere, deve pensare ad altre forme di maternità, altri ruoli, sgangherare delle formule, altrimenti ti risucchiano all'interno. Per cui deve essere un'oppressione dei desideri delle persone, o cercare di applicare i propri desideri senza cascare nei ruoli? E quindi che forme di organizzazione devi trovare per fare queste cose? Per esempio le donne curde in questo senso portano nella loro forma di separatismo, di incontrarsi, di interrogarsi rispetto al tipo di società che vogliono, mettono come centrale il pensiero e i desideri delle donne, in un'ottica non vittimista di piangersi addosso e di vedere quanto sono oppressivi i sistemi, ma come loro devono agire per modificare le cose esistenti. Sì, nello stesso tempo c'è stato poi l'involuzione, io direi, del movimento femminista, nel senso che dal partire da sé per rimanere a sé. E il disagio, io per esempio ho provato un grandissimo disagio, parliamo anni 80, 90, dove vedevo che tutto il sociale, che era quello che mi aveva più affascinato e su cui mi sentivo di poter cambiare veramente le condizioni, si sfumava e c'era sempre a guardarsi un pochino il proprio ombelico. E negli ambiti misti invece, come questa cosa, non essendoci una forza reale interna, non venisse fuori e tu dovevi rincominciare a dire che le contraddizioni erano tante, non erano solo quello di classe, eccetera. Nello stesso tempo, in quegli anni, per esempio, c'erano anche esempi di lotta molto grossi per esempio in America Latina, con l'esempio del Nicaragua, con l'esempio del Salvador, con tutta una serie di movimenti di lotta dove le donne erano protagoniste. Ma anche lì la differenza con dalle donne curde che c'è oggi è che erano protagoniste, ma sempre all'interno di un progetto che era ancora maschile, e quindi veniva fuori la capacità dell'individuo, ma non la capacità di donne organizzate. Quindi si ritornava all'interno con una divisione dei ruoli, per cui per esempio sì, c'erano le comandanti salvadoregne e c'erano milioni di donne che facevano delle lotte esemplari, ma non c'era questo pensiero femminista e non c'era un'organizzazione di donne.
Elemento forte in cui molte di noi si ritrovano è proprio questa rottura con tutti i dispositivi di vittimizzazione, che è una rottura su due piani. Dal primo punto di vista è l'entrare proprio in una dimensione post-vittimista, dove l'autodifesa, ad esempio, ha un ruolo fondamentale. E per esempio in tutte quelle immagini che sono circolate di donne in armi, di guerrigliere curde, la sensazione che io ho sempre è quella di come ciascuna di loro si senta che sta sparando allo stupratore, perché poi appunto questi fondamentalisti dello Stato islamico, nel loro rapire, vendere come schiave, stuprare le donne piuttosto che stuprare, ammazzare le donne meno belle, no? Quindi anche in questo tipo di selezione rappresentano proprio l'estrema espressione della violenza patriarcale, della violenza femminicida. E allora ecco che l'autodifesa assume una valenza molto forte. E mi viene anche da pensare a quanto nella nostra storia sia stata operata una censura anche sulle partigiane in armi durante la Resistenza. Ci sono state tante partigiane armate, ma la rappresentazione che hanno cercato di darci, una rappresentazione ammaestrata, è stata quella della partigiana staffetta, che approfittava del proprio essere donna per riuscire a passare i posti di blocco e portare le armi e le cose, ma non era lei che usava le armi. E questa è una censura che è stata fatta subito all'indomani della liberazione, per cui appunto anche nelle sfilate, nelle città liberate, le donne venivano invitate a non sfilare con le armi, proprio perché bisognava riportarle subito dentro i ranghi, e non sono state in grado le donne di continuare a sprigionare quella potenza che erano riuscite invece nell'ambito della Resistenza a esprimere. Ed ecco che allora appunto le donne in armi nella Resistenza vengono poi rappresentate come le poche feroci, ma poche non erano assolutamente. Sometimes days go wrong, trying to find a place where you... Altro livello appunto è il rifiuto totale della delega della propria difesa e della propria sicurezza, che è sempre un elemento che gira intorno all'autodifesa. Cioè, come noi da tempo diciamo che non vogliamo delegare allo Stato la nostra difesa e la nostra sicurezza, ci rifiutiamo di essere complici di uno Stato che continua ad emanare decreti sempre più repressivi, che sottraggono in continuazione spazi di agibilità e di libertà libertà in nome della difesa delle donne, l'abbiamo visto col pacchetto sicurezza, l'abbiamo visto col decreto strade sicure e ancora adesso lo vediamo con quest'ultimo decreto antiterrorismo fatto all'indomani degli attentati a Parigi del gennaio scorso. Ecco che ci vengono tolti spazi di libertà, mentre invece l'autodifesa è proprio un riprendersi in mano la delega, noi la diamo a noi stesse, cioè non deleghiamo a nessuno, anche perché se andiamo poi ad analizzare bene, da una parte per esempio appunto in Italia è stato fatto questo decreto che militarizzerà ulteriormente le strade italiane, da 3.000 militari ne avremo 4.800. In Turchia stanno facendo dei decreti che sono terrificanti, per cui è dichiarato ormai anche illegale vestire gli abiti curdi anche per il Nevroz, perché rappresentano in qualche modo un richiamo al PKK o comunque alla lotta anticoloniale del Kurdistan, sempre in nome della sicurezza, no? E dicevo, la cosa incredibile è che se andiamo a leggere per esempio questo documento di cui si è parlato alcuni giorni fa sui giornali dello Stato Islamico, scritto in italiano, questo documento propagandistico, lo Stato Islamico che cosa dice? Dice sostanzialmente nei territori che noi abbiamo conquistato i reati sono diminuiti del 90% perché noi applichiamo la Sharia, quindi abbiamo aumentato la sicurezza in questi territori. Allora ecco che proprio è la forma Stato che emerge proprio come elemento contro cui bisogna lottare per definire e praticare la nostra autodeterminazione.
Una cosa che poi è risuonata anche in alcune assemblee che abbiamo fatto in questi giorni, come si è interiorizzato questo suprematismo del pensiero occidentale, che invece è completamente smentito se uno guarda le esperienze per esempio delle donne curde, come si stanno organizzando e cose di questo genere, anche nelle assemblee che abbiamo fatto in questi giorni, quindi in luoghi che parteciperanno alla manifestazione eccetera, veniva sempre fuori come in fondo l'Occidente è meglio dell'Oriente, ma con un'ignoranza secondo me tremenda, perché questo è dove ti ingabbiano, e mentre invece è proprio questa alleanza tra chi non ha potere che dovrebbe stimolare. Per cui l'esperienza delle donne curde, facendo vedere come per esempio fanno questi centri antiviolenza assolutamente non delegando niente allo Stato ma auto-organizzandosi, avendo relazioni eccetera, e se uno pensa alle case delle donne italiane gli viene da piangere, insomma, e che dove si elemosino finanziamenti dai comuni, ci dovrebbe un attimo far riflettere e trovare strategie di azione indipendenti. E anche qui i curdi come sono stati capaci di leggere i mutamenti che in questi anni ci sono stati, perché in fondo era un partito marxista-leninista che credeva nella nazione, e con la caduta dei blocchi ha incominciato ad avere un ripensamento ed un altro pensiero, e mentre invece io vedo letture stantie, perché sono letture intellettuali e non collegate alla pratica quotidiana.
Questo per esempio secondo me sta anche questa rappresentazione riduzionista delle combattenti curde, dove ci troviamo davanti all'estetica della guerrigliera, tutte belle, tutte giovani, e non si va a vedere che cosa realmente queste donne stiano facendo, cioè che le donne stanno prendendo in mano proprio il funzionamento della società, ma non istituzionalizzandolo ma con delle pratiche orizzontali. E allora è proprio come dire, la rappresentazione addomesticata che va rotta. E soprattutto non capire nemmeno che lo sprigionamento di potenza che in questo momento sta venendoci in particolare da Rojava, che sta vivendo questa esperienza in fieri, poi perché è un'esperienza in divenire del confederalismo democratico, sia di fondo la zona da cui nasce anche la nostra storia, no? C'è sempre stato raccontato che la culla della civiltà occidentale è la Grecia, ma in realtà realtà bisogna risalire alla Mesopotamia per risalire al nodo, alla contraddizione che a un certo punto si viene a creare tra uno stile di vita nomadico e lo stile di vita sedentario che creerà lo Stato nella forma della città-stato, delle leggi. Cioè, lì c'erano due possibilità che si scontrano, e questo scontro dura anche dei millenni, e oggi sta ritornando lì. C'è una ragione, perché io credo che sia importante anche nutrire l'immaginario rispetto alla trasformazione. E quando, per esempio, mi è capitato di sentire una compagna curda nell'incipit di un suo intervento un anno fa citare la dea Ishtar, che era una dea di derivazione sumera, nei sumeri si chiamava Inanna, questa dea era una dea assolutamente libera, senza catene, era la potenza femminile, ma non quella potenza ammaestrata delle dee madri che poi sono anche state tanto celebrate in Italia nel periodo del pensiero della differenza, in cui il materno diventava dominante, ma era la dea della fecondità della terra. Ed ecco dove il legame anche tra donna e terra, che è poi la dimensione ecologica anche del movimento curdo, è forte, ma anche dell'amore erotico. Negli inni di Inanna fa un inno dei propri genitali, della propria vulva. È una donna forte, è potente, non sopporta le ingiustizie, non sopporta gli oltraggi. Questo nodo che avviene tra il quarto e il terzo millennio avanti Cristo è un nodo che in qualche modo è rimasto irrisolto e sta tornando a sprigionare delle domande, e a queste domande si risponde con delle pratiche. Allora non c'è proprio nessun suprematismo che tenga, perché in questo momento il cuore del Medio Oriente ci sta dicendo delle cose, e suprematismo in questo momento significa sordità. Ci sono state forme di suprematismo in anni passati, quando per esempio si è aperta la contraddizione sul fatto che la liberazione delle donne bianche e di classe media fosse legata all'asservimento delle donne immigrate, che, a cui venivano completamente delegati i lavori di cura. Oggi il salto è ancora più alto ed è ancora più profondo, ci mette in gioco di più. E in questo appunto io credo sia importante un'alleanza con le compagne curde, perché la loro liberazione e la nostra liberazione vanno sicuramente di pari passo.
La potenza delle donne curde, per esempio, lo spessore di queste donne, lo si vede quando entri in relazione con loro, dove c'è veramente un rapporto di reciprocità. Prima di tutto conoscono bene la tua storia e la criticano anche, e poi mai ti vengono a chiedere aiuto, ma ti chiedono reciprocità, ti dicono fai quello che devi fare a casa tua e io lo faccio a casa mia, e troviamo un meccanismo di unione. E questo è un messaggio che è chiarissimo in tutti i loro comunicati, in tutte le loro asserzioni.
Io sto trovando tragico e divertente allo stesso tempo il fatto che utilizzare la frase detta da un uomo, cioè da Ocalan, che bisogna uccidere il maschio dominante che si ha dentro, sia una cosa che, detta nelle iniziative nostre, crea scompenso e un po' terrorizza gli uomini, perché c'è l'incapacità di leggere la mascolinità come elemento di complicità col potere, anzi elemento che nutre proprio il potere patriarcale, no? E secondo me è invece estremamente interessante come questa affermazione renda chiaro e lampante che la liberazione delle donne viaggia di pari passo anche con la liberazione degli uomini, cioè che l'uccidere questo maschio dominante fa sicuramente bene alle donne, ma fa molto bene agli uomini, che possono anche ritrovare se stessi al di fuori da ruoli imposti, da aspettative sociali, da una storia che dura da secoli e che li fa miseri complici e che li fa anche estremamente impoveriti, omogeneizzati tra di loro, banalizzati, oltre che naturalmente anche stupratori, femminicidi, eccetera, eccetera.